la cultura che non ti aspetti.
Sono le 17 passate da pochi secondi, benvenute e benvenuti da Sergio De Laurentiis, in vostra compagnia per questa edizione insidiosa di K, perché quando si va in onda il 1° aprile, per motivi indipendenti dalla nostra volontà, c'è sempre il dubbio che la bufala sia dietro l'angolo. Giuro, stasera niente bufale. Saremo seri, il giusto, si spera. Partiamo oggi da un fenomeno sociale e culturale che sembra lontano da noi, perché ci sposteremo in Spagna, ma vedrete che ci sono diversi punti di contatto con realtà molto più vicine a noi. Negli Anacardi avremo modo di scoprire lo spettacolo di stasera al Teatro Sociale, l'Analfabeta, e lo faremo chiacchierando con la protagonista del monologo, Federica Fracassi. Poi ci spostiamo un po' a sud, prima dalle parti di Bagnoli, Napoli, con la collega Francesca Torrani, che ci racconterà come Napoli e Bagnoli, in particolare, si stanno preparando ad un grande evento come l'America's Cup, con molte luci e molte ombre. Poi un'altra collega, Monica Bonetti, invece visiterà per noi e in anteprima un'importante mostra al Maxi di Roma, mostra che contiene anche un po' di Svizzera, e vedremo anche poi come. Infine, per capo e spalla con Roberto Scarcella, parleremo di quello di cui tutti hanno parlato oggi, cioè della partita, e no, non della partita Norvegia-Svizzera 0-0, ma l'altra partita, quella che ha decretato l'esclusione per la terza volta consecutiva dell'Italia. Quindi partiamo subito, abbiamo subito We Walk in Gold con Georgia Ann Muldrow e Nubia Garcia.
Touching everyone, glowing, glowing, glowing. We walk in gold.
Negli ultimi anni la cosiddetta Espagna vacía, la Spagna spopolata, diciamo così, sta diventando anche un laboratorio culturale. Scrittori, artisti e nuovi centri culturali si stanno trasferendo nei piccoli centri, trasformando territori abbandonati in nuovi spazi di attrazione e aggregazione. È una cosa che suona abbastanza familiare, perché anche dalle nostre parti, magari più in piccolo, ma succede qualche cosa del genere. La domanda è se la cultura possa fare ciò che l'economia non è riuscita a fare, cioè riportare vita dove la vita era scomparsa. Ne parliamo con Francesco Fiori, che è un giornalista che conosce bene la realtà perché vive in Spagna ormai da un bel po' di anni. Benvenuto Francesco.
Grazie Sergio, buon pomeriggio a te, agli ascoltatori e alle ascoltatrici di K.
Parliamo da molti anni di città che crescono e di campagne che si svuotano, Francesco. In Spagna però da qualche tempo la cultura sta tornando proprio in quei luoghi, nei luoghi che si stavano spopolando. È davvero così?
Beh, io partirei dal fatto che quest'anno compie 10 anni un libro che ha proprio cambiato completamente il modo in cui la Spagna guarda a se stessa al problema dello spopolamento, che come ben dici non è solo spagnolo, delle zone agricole, rurali e montane. E parliamo dell'Espagna vacía, la Spagna vuota, di Sergio del Mulino, che è stato pubblicato proprio nel 2016. Ciò che rende interessante quest'opera è che si tratta di quello che in Spagna si chiama un ensayo narrativo, cioè un saggio romanzato, che tratta sì di demografia, di economia, ma lo fa attraverso il racconto, l'interpretazione. Del Mulino racconta questa Spagna che non è quella delle grandi città, delle coste turistiche che tutti conoscono, ma un territorio interno immenso, poco abitato, in alcuni casi quasi vuoto, vacío appunto, dimenticato, che però è stato fondamentale nella storia e nell'immaginario del paese. Pensiamo alla Mancia desolata del Chicote o ai paesaggi distopici degli spaghetti western, e sono luoghi che custodiscono un universo che rischia un po' di sparire, e proprio questo libro ha prodotto un impatto, una forza culturale davvero enorme, soprattutto perché si è incaricato di dare un nome a questo fenomeno, e quando dai un nome a qualcosa, come sappiamo, quella cosa comincia a esistere davvero anche nel dibattito pubblico. E da quel momento l'Espagna vacía non è stato più solo un problema demografico, tecnico, ma è diventato un tema culturale, letterario, quasi di appartenenza esistenziale.
Quindi ciò che prima era un fenomeno demografico, solo dopo diventa, diciamo così, un tema culturale.
Consideriamo che lo spopolamento esisteva già da decenni, ha avuto l'apice negli anni 50, 60 e 70 del Novecento, ma era considerato appunto un problema tecnico di numeri, cioè mancano i servizi, manca il lavoro, la gente se ne va. Con questo libro invece si comincia a parlare anche di tutela del paesaggio, di memoria, di identità, di rapporto tra città e campagna. E non è un caso anche che negli ultimi anni si sia tornati ad ambientare molti romanzi, film e reportage proprio nella Spagna svuotata, nella Spagna vaciada. È come se questa Spagna vacía fosse diventata un luogo della mente, non più solo geografico. E questo è sempre un po' il primo passo, perché un territorio rinasca quando prima di tutto rinasce nel racconto, nell'immaginario collettivo.
E arriviamo oggi, Francesco, perché adesso si parla addirittura di cultura che rigenera questi territori?
Sergio, perché negli ultimi anni sta succedendo qualcosa un po' di inatteso, cioè in alcune zone di questa Spagna interna di cui parlavamo, stanno nascendo tantissimi festival culturali, residenze artistiche, librerie indipendenti, progetti di arte contemporanea diffusi nei villaggi. C'è un caso molto interessante, quello di Ureña, per esempio, in Castiglia, che è diventato una villa del libro, cioè una piccola cittadina del libro, dove ci sono diverse librerie, musei e festival letterari, pur essendo un paese di pochissimi abitanti, o progetti come il Jardín de los Cerezos, il Giardino dei Ciliegi, che prende il nome dall'opera di Chekhov, dove gli artisti lavorano proprio nella Spagna spopolata, trasformano i luoghi in spazi di creazione. Iniziative piccole, ma che cambiano poi la percezione dei territori.
E quindi si può dire che in qualche modo la cultura sta facendo quello che l'economia non è riuscita a fare?
E la cultura sicuramente non può sostituire l'economia, però può fare una cosa molto importante, cioè può ridare significato a un luogo. Un territorio non vive solo di lavoro, ovviamente, vive anche di immaginario, di racconto, di identità. Se un posto viene raccontato solo come un luogo da cui partire, diventa un luogo che muore. Se invece diventa un luogo dove succedono delle cose, si fanno dei festival, arrivano artisti, aprono librerie, spazi espositivi, laboratori teatrali, allora cambia tutto, cambia la percezione. E quando cambia la percezione, a volte cominciano a cambiare anche le scelte delle persone. Prima arrivano i progetti culturali, poi arrivano i visitatori e poi qualcuno finalmente decide di restare e i villaggi tornano a vivere.
Francesco, questo pezzo ovviamente non passa a caso, non è arrivato così improvvisamente. Questa è la rondata a Boltagna con A chi quiero vivir. Perché l'abbiamo passata, Francesco?
Perché parliamo proprio dell'inno dei figli della Spagna Vaciata, utilizzata anche come colonna sonora dal movimento Teruel Existe, un movimento cittadino che poi è arrivato addirittura in Parlamento. Ed è un pezzo che racconta proprio la scelta di restare e di tornare nei piccoli paesi spopolati. Cioè parla di radici, di vita lenta, di comunità e di paesaggio, cioè di tutto ciò che si perde con lo spopolamento rurale. E per questo è diventato una specie di inno manifesto per chi lotta per riportare la vita nei territori abbandonati.
Ecco, allarghiamo un po' lo sguardo, perché appunto questo fenomeno adesso tu lo stai osservando dalla Spagna, però sappiamo che in realtà non è un fenomeno prettamente spagnolo. Cosa sta succedendo altrove? Anche noi abbiamo qualche idea, insomma, a questo proposito.
Beh, come ben dicevi all'inizio, non è assolutamente un tema solo spagnolo. Sappiamo che in Francia esistono anche villaggi che ospitano residenze per artisti e scrittori. In Italia c'è tutto il tema dei borghi che stanno cercando di rinascere attraverso i festival, anche qui librerie, residenze artistiche. E anche in Svizzera, nella stessa Svizzera, soprattutto nelle zone alpine, esistono programmi di residenza per artisti, scrittori, scultori, che lavorano proprio sul rapporto tra cultura e territorio. E questa ripetitività territoriale evidenzia che quello dello spopolamento non è solo un problema spagnolo, affatto, è un problema diffuso in molti paesi dove le grandi città diventano sempre più grandi e inaccessibili e i territori interni cercano nuove forme di vita, spesso proprio attraverso la cultura.
Sì, ne sappiamo qualcosa anche noi, infatti abbiamo un fenomeno, per esempio come il centro di scultura di Peccia, che va proprio in quella direzione. In questo senso potremmo dire che cambia anche in un certo modo la geografia culturale.
Per secoli la cultura è stata proprio concentrata nelle grandi città, nelle capitali, nelle università. Oggi invece vediamo che nasce una rete culturale molto più diffusa, effettivamente, che cambia la geografia, è fatta di piccoli festival, di residenze, di centri culturali periferici. È un po' come se la cultura si stesse decentralizzando. E la Spagna, con questi spazi interni poco abitati, enormi, è proprio un laboratorio perfetto per osservare questo fenomeno. Ma in realtà questa nuova geografia culturale riguarda davvero tutta l'Europa, non solo le capitali, ma anche le periferie, le montagne, le zone rurali.
Allora, Francesco, in conclusione, siamo a 10 anni dall'uscita del libro che hai citato all'inizio di Del Molino. E che cos'è oggi la España Vacía?
È ancora un problema demografico reale, non ci deve negarselo, ma è anche qualcos'altro, è appunto un laboratorio culturale e anche sociale. Non è più solo un luogo che si svuota, ma è un luogo dove si sperimentano nuovi modi di vivere, di fare cultura, con ritmi diversi, con spazi diversi e anche con costi diversi. E la domanda interessante oggi sembra un po' capire se questi territori possano essere ripopolati e possa nascere un modo diverso di vivere, di socializzare, lavorare e produrre cultura. Cioè, l'España Vacía in questi 10 anni si sta trasformando da un problema da risolvere a un laboratorio sociale alternativo al modello dominante. È un esempio che ci sta insegnando che la cultura non dovrebbe sempre seguire l'economia, ma a volte dovrebbe provare a precederla e potrebbe arrivare perfino a cambiare il destino di luoghi che sembravano destinati all'oblio.
Francesco Fiori, noi ti ringraziamo per questa bella disanima, insomma, di una realtà che non è solo ed esclusivamente spagnola. E è interessante perché stiamo parlando comunque di un paese che negli ultimi anni sta vivendo decisamente meglio di tanti altri paesi europei. Forse è veramente una nazione che dovremmo guardare con un po' più di attenzione, ed è molto probabile che torneremo a parlarne proprio con te, Francesco. Grazie mille ancora.
Perfetto, grazie Sergio, un saluto a te e ai nostri ascoltatori, hasta la prossima.
E noi concludiamo questo incontro con Francesco, questo racconto della Espagna Vacía, con un altro brano che è praticamente un inno di questo fenomeno culturale, con un grande cantautore molto amato, Juan Manuel Serrat. Questa è Pueblo Bianco.
Colgado de un barranco, duerme mi pueblo blanco, bajo un cielo que afuerza de no ver nunca el mar, se olvidó de llorar. Por sus callejas de polvo y piedra, por no pasar, ni pasó la guerra, solo el olvido. Camina lento, bordeando la cañada, donde no crece una flor, ni trashuma un pastor. El sacristán ha visto hacerse viejo al cura, el cura ha visto al cabo, y el cabo al sacristán. Y mi pueblo después vio morir a los tres. Y me pregunto por qué nacerá gente si nacer o morir es indiferente. La siega, la siembra, se vive en la taberna. Las comadres murmuran su historia en el umbral de sus casas de cal. Y las muchachas hacen bolillo, buscando ocultas tras los visillos a ese hombre joven que noche a noche forjaron en su mente, fuerte para ser su señor y tierno para el amor. Ellas sueñan con él y él con irse muy lejos de su pueblo, y los viejos sueñan morirse en paz. Y morir por morir, quieren morirse al sol. La boca abierta al calor, como lagartos medio ocultos tras un sombrero de esparto.
Il Pueblo Blanco, il popolo bianco, un vero e proprio inno alla Spagna profonda, in questa canzone di un cantautore molto molto amato in Spagna e nel mondo ispanico, cioè Juan Manuel Serrat. E adesso invece abbiamo deciso, insomma, di lasciare la Spagna per ritornare dalle nostre parti, a Bellinzona in particolare, e andiamo a teatro. Lo spettacolo che il Teatro Sociale di Bellinzona ospita questa sera alle 20.45 si intitola L'Analfabeta. Ne abbiamo già parlato ieri, quando abbiamo ospitato la scrittrice Nadisha Uyangoda, finita, tra l'altro, notizia proprio di queste ore, nella dozzina di autori nominati per lo Strega 2026. Tornando allo spettacolo, è un monologo tratto dal racconto autobiografico di Agota Christoph, pubblicato in italiano dalle edizioni Casa Grande, con Federica Fracassi in scena, diretta da Luigi De Angelis per Fanny e Alexandre. E noi abbiamo il piacere di avere proprio Federica Fracassi. Benvenuta a K.
Grazie, grazie mille.
Federica, questo è il tuo secondo incontro ravvicinato con la Christoph dopo la trilogia delle Città di K, spettacolo che tra l'altro nel 2024 ha vinto il premio dell'Associazione Nazionale Critici di Teatro Italiani per il miglior spettacolo dell'anno. Nell'Analfabeta tu incarni letteralmente la scrittrice, no? Nella sua vita da operaia in una fabbrica di orologi nel canton Neuchâtel. Stessi occhiali, stessa postura, stessa tuta da lavoro. Cosa vuol dire portare in scena un'altra persona, Agota, Christoph? Come si entra nei suoi panni e quanto conta in questo lavoro tecnicamente il corpo?
Il corpo conta moltissimo e soprattutto credo che conti moltissimo per questi due progetti, per entrambi i progetti, il corpo di Agota Christoph, o almeno quello che noi ci siamo immaginati del suo corpo e che io tento di incarnare. Io l'ho vista solo nel documentario che appunto anche Casa Grande, no? Mette in vendita un documentario di questo regista austriaco, Erich Berghaut, che ed è stato pazzesco per me notare come lei avesse pochissimi gesti. Nella mia idea lei è come un contenitore, quasi come una pietra in cui ribolle invece tutta una vita di attraversamenti di confini, di abbandoni di identità e riconquiste di nuove identità. Quindi sono partita da quello, in realtà, da un lavoro più fisico, più esterno in un certo modo, uno stare fondamentalmente e tentare di far uscire in una... Qualcuno ha scritto che il nostro analfabeta è un po' un incendio raggelato, cioè tenere in questo gelo, no? In questo gelo che era anche il suo modo di scrivere e anche però il suo modo di esprimersi, attraverso questo gelo dare però tutto il calore e il movimento di quella che è stata la passione della sua vita, che poi è la lettura e la scrittura.
Ecco, parliamo proprio della parola e della lingua a questo punto, perché credo che sia uno dei temi più interessanti in assoluto. Christoph definisce il francese una lingua nemica. Come hai lavorato su questa tensione in scena, cioè la tensione tra una lingua subita, che rende la sua scrittura spesso scarna, essenziale, molto potente? Ecco, come restituisci tutto questo in scena?
Io ho inventato a mia volta una sorta di italiano reinventato, mi esprimo in un italiano reinventato che ha semplicemente delle differenti cadenze che hanno il sapore dell'est, ma che io non ho studiato filologicamente per imitare l'ungherese che parla l'italiano. Ho semplicemente sentito Christoph parlare in francese, ovviamente il suo era un francese molto buono, ma il francese comunque di una persona che non è nata in Francia, e quindi ho tentato di rimettermi in quella situazione. Oltre a questo, la drammaturgia di Chiara Lagani, che ha curato l'adattamento del testo Analfabeta, fa sì che di volta in volta ci siano comunque delle intersezioni mie, dal vivo o non dal vivo, anche registrate in francese, in ungherese. Quindi c'è un continuo slittamento tra queste tre lingue, italiano, francese, ungherese, e anche una sorta di lavoro che noi facciamo, che Fanny Alexander fa e che io sto comunque utilizzando, cioè un metodo di una sorta di eterodirezione, cioè io ho comunque nelle orecchie degli appuntamenti rispetto a tutte queste registrazioni e anche una sorta di base che scorre di una mia lettura veramente base su questa gezzo. E quindi questo modo di affrontare la lingua è un modo che mi dà sempre dei silenzi, dei ritardi, delle sorprese, degli apprendimenti, e penso che in questo senso cerco di lavorare su quello che è il sentimento di qualcuno che possiede la lingua ma la sente comunque non sua, che deve sempre ricostruirla.
Quindi praticamente una performance jazz, potremmo definirla così, per...
Lo spero. Senti. Lo spero, nel senso che io la sento molto viva, nonostante appunto, come abbiamo detto, parta da una base di scrittura, no? Che è molto tagliente, una lama, frasi corte, immagini molto precise, però sento che la vita e quindi anche l'espressione di Christoph comunque ribollono in qualche modo. tutto.
Benissimo, beh, mi sembra una bella introduzione, perché tra l'altro manca poco, sono le 17.25, lo spettacolo va in scena alle 20.45 alla Sociale di Bellinzona questa sera, quindi avete ancora tempo di farlo, vi consiglio di non perdervi l'ospite che abbiamo avuto, cioè Federica Fracassi, che sarà appunto in scena fra circa 3 ore con L'analfabeta, tratto dal racconto omonimo di Agota Christophe. Federica Fracassi, come al solito in questi casi, in bocca al lupo e grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi, davvero.
You will not be able to gaslight, brother. You will not be able to block, unfollow, mute, or swipe left to disengage with the revolution. It will be immersive, live streaming in its entirety and uninterrupted on every platform, but the revolution will not be televised. There will be no monologue at the top, no choose your adventure midway through, or panel discussion to follow as we drone shot into the previously scheduled program. The link is absolutely in the bio. You cannot hit that like button and subscribe. The revolution will not be televised. The revolution will not be lit. You won't find a discount QR code to it in your junk email, along with coupons for the President's Day sale at Overstock.com, eBay, or Amazon. The revolution is not made possible by the Mellon Foundation and listeners like you. The revolution is not born come, it has come in the form of a rude awakening to the current paradigm shift and the acknowledgement of a new day. We are currently living in the proverbial future. It is now more important than ever to prioritize living by example as we emulate the divine. It is now more important than ever to exercise self-love as a people and to consider how our generation will be regarded by generations to come. The revolution is young, hungry and strong, courageous and wise. The revolution will not be televised. The revolution will not be covered on Fox News, nor does it feel threatened by those who look, think, or behave differently than it. The revolution does not require you to observe what it observes or to believe what it believes. It's not preoccupied with whether you stand, sit, stoop, dance, or take a knee during the national anthem. The revolution is more concerned with change. The revolution is all-inclusive and non-exclusive. It transcends time, space, race, and religion. It is wide awake at all times and understands that accepting, addressing, and correcting the transgressions of the past is the only path to a better tomorrow. The revolution is the solution. It is both the question and the answer in these uncertain times. It is the end all be all with regards to what has happened and what happens next. Because like evolution, the revolution has long been in effect. Go get a late pass. Uphill climb, manual transmission and no four-wheel drive. The clock, one hand missing, had to tell real time. My fuel and ambition to compel real minds. To say my beginnings was humble be more than an understatement. Every odd is a rumble I face, coming to greatness. Insanity's evasive, and lately mortality staring me in the face has been tearing me different places. God's revealing, he's dealing me different aces. The job is healing, my history's been abrasive. It's odd to feel like your body house is vacant inside, or like the drawer of the wild is too persuasive. So energy I've been playing and super safe with, barely breaking even while battling human nature. The revolution's so close that I can taste it, so patiently I'm waiting, I'm posted at the station. Word.
Kappa.
parê e Yansan que dança. Perde a ave seu prumo, berra o tronco que quebre o ronco alto do céu de chumbo. Chuva forte cai na floresta, Uraie e Oxum que canta. Cachoeira tamboa, olho d'água na fonte, o grito da natureza ecoa. Chuva que cai é pra lavar, levando o mal embora. O sol depois rasga o céu, trazendo a cor que aflora. Quando o mar se camaleoa, o doiá e Iemanjá se enfeita. Onde acaba o caminho, onde o céu se reflete, o sol e a lua fazem seu ninho. Vida sempre que se renova, gira mundo e corre o tempo. Água que evapora, vê de novo, um ciclo fecha, abre outro agora. Chuva que cai, é pra lavar, levando o mal embora. Sol depois, rasga o céu, trazendo a cor de afora. Chuva que cai, é pra lavar, levando o mal embora. Sol depois, rasga o céu, trazendo a cor.
Roger con questa Grito do Natureza, nel caso non si fosse capito, è brasiliano e lo abbiamo ascoltato da questo brano, da questo album del 2023, Corimella. Il nostro cantante Roger lo salutiamo e dal Brasile ci spostiamo nel sud Italia, in particolare in un quartiere di Napoli. Bagnoli, perché? Perché domani alle 9 in Laser proporremo proprio un documentario incentrato su questo quartiere di Napoli, un documentario a cura della corrispondente della RSI da Roma, Francesca Torrani, che abbiamo il piacere di avere in linea. Benvenuta Francesca.
Grazie dell'invito, buongiorno a te, buongiorno a tutti e tutte.
Allora Francesca, andiamo a Bagnoli, perché siamo andati a Bagnoli per questo Laser che proporremo domani mattina alle 9?
Dunque, diciamo che mi ha un po' richiamata il fatto che soprattutto tra gennaio e febbraio le cronache locali, dunque parliamo delle cronache di Napoli soprattutto, parlavano di alcuni gruppi di cittadini che erano scesi in strada per protestare e per fermare dei camion, dei tir che praticamente andavano e venivano dall'ex area industriale di Bagnoli, perché si diceva si stava velocemente procedendo a dei lavori importanti su quell'area in vista dell'America's Cup di vela, dunque in vista di questo evento, credo che sia il maggiore evento, comunque la gara principale di vela internazionale che si terrà l'anno prossimo, quindi nel 2027 proprio a Napoli, e Bagnoli sarà il centro di accoglienza degli atleti. Allora da lì sono scesa da Roma a Napoli a vedere, a parlare con questi abitanti per sentire proprio quali erano le ragioni delle loro contestazioni, e quel che viene detto, lo riassumo molto brevemente, è questo, cioè che Bagnoli è un'area diciamo dimenticata dal 1992, cioè da quando l'Italsider, che era un'acciaieria, se ne andò. E Bagnoli tra l'altro ce la ricordiamo forse anche nella canzone di Edoardo Bennato, che lui è proprio di lì, quando diceva vendo Bagnoli chi la vuol comperare, proprio in riferimento ad un quartiere verso il quale sono state fatte molte promesse e poche o nessuna mantenuta. La principale riguarda proprio la bonifica di quest'area su cui sorgeva l'acciaieria, che è tra l'altro un'area molto vasta che dà sul mare ed è una zona veramente molto bella. Davanti c'è Nisida, ci sono le isole, e peccato però che sia altamente inquinata, cioè sono rimasti i resti di questa acciaieria in parte sotterrate in una cosiddetta colata, e lì sono rimaste tra terreno e mare e risulta tutto inquinato. Dunque il racconto che chi vorrà sentirà nel laser dice proprio questo, dice che cosa è stata quest'area e perché quello che si sta facendo in vista dell'America's Cup non va bene, prima di tutto perché di nuovo quest'area non viene bonificata ma si interviene in altri modi, e per i residenti non c'è nessuna sicurezza, nemmeno appunto a livello di inquinamento. Ecco, questo è un po' il quadro.
Ecco, partendo da questo esempio, Francesca, potremmo dire, sarebbe bello dire che questo è un esempio isolato, ma in realtà non sembra essere così, giusto?
No, infatti l'Italia è confrontata da molti anni con il ritardo nelle bonifiche delle zone, ce ne sono appunto parecchio. Leggevo un dato di Legambiente che insieme con altre associazioni ha fatto una stima ad esempio degli anni di ritardo accumulati per le bonifiche fino a oggi. Il dato è del 2025 e si dice che sono 992, cioè quasi 1000 anni di ritardo per bonificare quei siti che vengono chiamati, forse in maniera anche un po' distraente rispetto alle necessità di cura che hanno, vengono chiamati siti di interesse nazionale, sono appunto quelle zone che devono essere recuperate per il bene comune e che attendono però ancora un intervento vero e proprio. In questo momento, anzi meglio, dal 1998 al 2020 sono 42 questi siti ancora appunto da sistemare, da mettere in sicurezza, e solo per dare un'ultima informazione in termini di ampiezza si parla di 148.000 ettari a terra e 78.000 ettari a mare, cioè aree che risultano ancora appunto inquinata, con pesanti ricadute prima di tutto sulla salute dei cittadini, ma poi evidentemente sull'ambiente e poi in fondo anche sulla sfera economica e sociale di quei territori. Quindi è un problema davvero molto grande.
Francesca Torrani, grazie mille per essere stata con noi. Ricordiamo che il tuo servizio andrà in onda domani in laser, dedicato appunto a Bagnoli, che sta aspettando l'arrivo dell'America's Cup. Grazie mille Francesca.
Grazie a voi, buona serata.
e poi ogni tanto cancella quello che non gli va. Signor censore, tu stai facendo un bel lavoro, disegni case, strade, piazze a tuo piacere. Prima fai un ghetto, poi lo nascondi con un muro, e mentre il ghetto si continua ad allargare, signor censore, tu passi il tempo a cancellare le frasi sconce e qualche nudo un po' volgare. Hey! Signor censore, tu stai facendo un bel lavoro, la tua teoria è che il silenzio è d'oro.
D'oro.
Prima fai un ghetto, poi lo nascondi con un muro. Ah. E così mentre la gente continua ad emigrare, tu sfogli i libri e passi il tempo a cancellare le frasi sconce e qualche nudo un po' volgare. Signor censore, signor censore, signor censore, signor censore, sei tu che dice quello che si deve e non si deve dire.
Vabbè, il suono è un po' invecchiato, perché sono passati quasi 50, anzi più di 50 anni, perché l'album è del 1975. Però, insomma, in quel periodo Bennato se la cavava molto, molto bene, la penna era molto appuntita, e in questo Signor Censore, insomma, ce n'è un po' per tutti. Ricordiamo anche che viene da un album intitolato Io che non sono l'imperatore, che portava in copertina il suo progetto per una linea metropolitana per la sua città, per Napoli, e tra l'altro appunto questo tradiva anche la provenienza di Edoardo Bennato, perché Edoardo Bennato era un architetto. Insomma, l'abbiamo sentito come con questo Signor Censore a mo' di chiusura per la presentazione del Laser di domani, ve lo ricordo alle 9, una Laser a cura di Francesca Torrani, dedicato ad uno dei quartieri di Napoli, simbolo, ahimè, non particolarmente positivo di come la politica spesso lascia andare le cose, non segue più e crea appunto dei ghetti, diciamo così. Adesso abbiamo una novità fresca fresca, nel senso che il disco è uscito veramente pochi giorni fa, poche settimane fa. Il titolo dell'album è Honor 2026 e l'abbiamo già sentito perché ci piace molto. Lui è il bassista dei Red Hot Chili Peppers, Flea, e questa è Free As I Want To Be. We'll be right back. Alzi la mano chi non ha mai compilato un curriculum. È un esercizio, direi, letterario-filosofico che fondamentalmente ha uno scopo, uno, fare bella impressione, fare colpo, manco fosse il primo appuntamento romantico. Presentare un bel curriculum efficace è un'arte, oggetto ormai di numerosi libri e tutorial. Ci sono veri e propri esperti della materia, curricologi, termine non ancora accettato dall'Accademia della Crusca, ma confido che colmino questa lacuna a breve. Dei curricologi, dicevamo, che ti spiegano come si fa. I termini giusti, quelli sbagliati, l'impaginazione, il tocco creativo. Sempre più spesso i curricologi non sono nemmeno più umani, sono AI agents, agenti dell'intelligenza artificiale. Uno degli scenari possibili è questo. L'intelligenza artificiale non solo ti spiega come si fa un curriculum, te lo fa tout court. Poi tu o l'AI agent lo inviate ad un recruiter di HR, avrei potuto dire semplicemente un reclutatore di risorse umane, ma non è abbastanza alla page. E questo recruiter di HR in molti casi si farà aiutare da un altro AI agent che vaglierà in prima battuta il curriculum. Quindi, per riassumere, un curriculum realizzato con l'ausilio dell'intelligenza artificiale viene valutato e poi approvato o rigettato dall'intelligenza artificiale. È meno fantascientifico di quanto possa sembrare. In ogni caso, tornando al nostro curriculum ideale, ci deve essere tutto il concentrato del meglio di te. Hai mille interessi, dalla fotografia all'antropologia, passando per la filatelia, parli fluentemente almeno tre lingue, padroneggi buona parte degli applicativi presenti sul mercato, sei collaborativo, aperto al dialogo, responsabile e affidabile. Ci piazzi una bella fotografia ammiccante il giusto e ti dirigi con fiducia verso il futuro. Poi ti imbatti in questo curriculum, scarno, decisamente sciatto, con tanto di errori grammaticali, il suo cognome scritto senza la maiuscola, ma scherziamo davvero, o anche di forma, dalla calligrafia un po' incerta. Va bene la personalizzazione, ma addirittura scritto a mano, un curricologo che si rispetti ovviamente boccerebbe un tale obbrobrio. Il tizio in questione non ha alcuna esperienza lavorativa precedente, ha la patente ma non indica nemmeno un numero di telefono per poterlo contattare, anzi specifica proprio che non ce l'ha il telefono. Già mi immagino la faccia del recruiter HR, possibilmente aiutato dall'intelligenza artificiale, ma dove vuole andare questo qua? Non perdiamo altro tempo, su. In 3 nanosecondi il recruiter, umano o agente di intelligenza artificiale, non importa, emette il verdetto. Rigettato. Fosse andata così all'epoca, siamo nel 1973, il recruiter avrebbe preso una delle decisioni meno intelligenti della storia dell'umanità. Perché quello era il curriculum di un ragazzo che da lì a poco, assieme all'amico Steve Wozniak, avrebbe fondato una delle aziende più influenti degli ultimi decenni. Esattamente 50 anni fa, il 1° aprile del 1976, nel garage dei genitori del ragazzo del curriculum, Steve Jobs, nasceva la Apple Incorporated. E per la cronaca, quel curriculum funzionò perché il recruiter assunse il buon Steve.
Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, and I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained and rode us all the way into New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wipers slapping time, I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that Javi knew. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing, honey, if it ain't free. From the one day of new-
Uno dei pezzi più famosi in assoluto del repertorio della carriera di Janis Joplin, carriera ahimè molto molto corta. Era il 1971 quando usciva questo Pearl, che appunto conteneva Me and Bobby McGee. Tragico e comico non sono per forza concetti antitetici, non sono due paralleli che non si incontrano mai, anzi, per citare una perla di politichese del secolo scorso, nel loro caso si potrebbe parlare anche di convergenze parallele. Ma sto divagando. Spesso è proprio nelle crepe di una risata un po' amara che si nascondono le verità più profonde. È su questo equilibrio instabile tra tragico e comico che si muove la nuova mostra che si inaugura proprio oggi, 1 aprile, data non scelta a caso, verrebbe da dire, al Maxi di Roma. Si intitola significativamente Tragicomica. Tra l'altro si inaugura veramente fra pochi minuti. È un progetto ambizioso che indaga come l'arte abbia saputo trasformare lo smarrimento del presente in una satira tagliente o in un paradosso esistenziale. Per capire come sia stato possibile costruire un percorso espositivo che oscilla fra il ghigno e la riflessione filosofica, ci spostiamo direttamente nelle sale del museo, dove la nostra Monica Bonetti ha appena terminato la visita in compagnia di uno dei curatori della mostra, Andrea Bellini. Buonasera Monica, allora com'è questa Tragicomica?
Buonasera Sergio e buonasera a chi ha l'ascolto. Dunque, questa mostra è densa ed è ricchissima. Il lavoro del team curatoriale e di quello di ricerca, infatti, è stato enorme. Oltre 300 opere per più di 130 artisti, due blocchi che si integrano armoniosamente con lo spazio architettonico progettato da Zaha Hadid per questo museo. Una dialoga con lo spazio in maniera più diretta, l'altra ha previsto in parte l'elaborazione di un percorso ad hoc in cui a fianco di autori e di opere iconiche, ne citerò solo un paio, Lucio Fontana ad esempio, che accoglie il pubblico con un'opera Io sono un santo, dove poi c'è anche un Non sono un santo scritto a matita piccolino e sul verso Io sono una carogna, che come dire, dà già il tono, no, di questo doppio sguardo tragicomico, oppure Piero Manzoni, Maurizio Cattelan, che ha presente in questa mostra più di una provocazione, sono numerosissime anche le artiste. E io allora approfitterei subito della presenza di Andrea Bellini, direttore del Centre d'Art Contemporain di Ginevra, che insieme al direttore artistico del Maxi, Francesco Stocchi, ha curato la mostra. Approfitterei di Andrea Bellini per chiedergli appunto come hanno lavorato alla selezione degli artisti e come in particolare a quella delle artiste e al modo femminile di approcciare questo tema del tragicomico.
Sì, grazie Monica. In effetti questa è una questione fondamentale della mostra. Non solo vedere in che modo possa essere interpretato il comico e l'ironia dai diversi artisti, Ma vedere e scoprire come quando si parla di ironia subentra subito una questione di genere. Perché la prima domanda da farsi è chi è che ride? Ride sempre chi è in una posizione di potere. E storicamente gli uomini hanno fatto dell'ironia, hanno fatto della comicità, ma alle donne non era permessa la stessa comicità, la stessa ironia. Anzi, è quasi un luogo comune, le donne ironiche, pungenti, intelligenti, forti, sono sempre state considerate come una minaccia per il patriarcato. Per cui alla donna questo atteggiamento di ironia tendenzialmente è stato negato. Se pensiamo alla commedia dell'arte italiana, tutte le maschere della commedia dell'arte sono personaggi maschili e tutti hanno appunto una maschera, Pulcinella, Pantalone. E invece le sole figure femminili della commedia dell'arte sono in genere delle figure minori, delle servette, dei personaggi un po' di donna stereotipata, e infatti non hanno la maschera, perché non gli serve, hanno la maschera che gli attribuisce il patriarcato. Allora con questa mostra abbiamo voluto in effetti mettere in scena un gruppo di donne che si riappropriano del riso, dell'ironia, della comicità, e lo fanno con un atteggiamento ben preciso. Cioè, mentre gli uomini, gli artisti uomini, maschi, negli anni 60 e 70, fanno dell'ironia e della comicità spesso in modo autoesaltatorio e megalomane, si paragonano a Dio, io sono il migliore di Salvo, o anche io sono l'alfa e l'omega di Agnetti, le donne utilizzano invece l'ironia come grimaldello politico per contestare questa rigidità e questa violenza del mondo patriarcale italiano.
Ecco, queste parole già lasciano intuire come, pur con un titolo come tragicomico, che potrebbe far pensare appunto all'ironia, a una certa leggerezza, che pure è presente, sicuramente non è un elemento che non c'è, ma nonostante questo c'è anche un elemento fortemente politico, fortemente impegnato, cioè non è un'arte di disimpegno questa, tutt'altro, è un'arte in cui una certa forma di denuncia e di riflessione politica viene portata forse a una conclusione ancora più eversiva.
Assolutamente, ma il comico in realtà, se pensiamo alla figura del giullare nel Medioevo e la funzione del giullare nel Medioevo a corte, è sempre eversivo. Il giullare può dire la verità e gli è concesso questa strana pausa della vita, che è appunto quella di poter ridere del potere costituito. Per cui c'è storicamente nel comico, perfino nel teatro greco, nella commedia greca, questa dimensione del comico. Per cui assolutamente, penso tu abbia ragione, il comico in questa mostra non serve certo a intrattenere. Certo ci sono delle situazioni per le quali uno è portato a ridere, penso a questa opera di Sarenko che dice abbasso i morti, no? Che è quasi una dichiarazione così situazionista, oppure penso alla bellissima lapide di Salvo che dice rispettare le leggi, che trovo straordinaria. Perché in effetti Roberto Flaiano negli anni 60, in un momento di grande confusione politica e di grande violenza politica, lui scriveva che in effetti forse la cosa più rivoluzionaria da fare in Italia sarebbe rispettare le leggi. E quindi c'è tutto questo, e poi appunto c'è un comico più caustico, politicamente ribelle, e che è appunto quasi esclusivamente rappresentato da questo universo femminile straordinario delle artiste donne italiane.
Andrea Bellini, una co-curatela con Francesco Stocchi e una collaborazione tra Maxi Roma e Centre d'Art Contemporain di Ginevra. Peraltro entrambi siete stati i curatori del padiglione svizzero alle ultime due edizioni della Biennale di Venezia. Ecco, come si è svolta, come è nata questa collaborazione e come questo sguardo doppio di Andrea Bellini, italiano, ma che da 15 anni praticamente è anche svizzero e è basato a Ginevra, su questo tema?
Allora, forse per rispondere dovrei partire dalla genesi della mostra, perché in effetti questa mostra è la mia prima idea curatoriale, che risale oltre 30 anni fa. Nel 1996 ero studente di filosofia e studiando un particolare libro, poi se vuoi te ne parlerò, studiando questo libro di un filosofo che si chiama Giorgio Agamben, ho avuto questa intuizione di questa mostra. Non avevo ancora cominciato a fare il curatore, per cui è l'intuizione della vita. Poi ho avuto una storia molto lunga, sono andato a vivere a New York, per qualche anno a Torino, sono stato co-direttore del Castello di Rivoli, stavo per realizzare la mostra lì, ma poi è venuta la nomina di direttore del Centro d'Arte Contemporanea di Ginevra, quindi mi sono trasferito in Svizzera e non ho fatto in quell'occasione la mostra. E poi ho passato, come dicevi, 15 anni in Svizzera, ma volevo fare questa mostra in un grande museo italiano. L'occasione è venuta perché effettivamente le Bâtiments d'Art Contemporain a Ginevra, dove ci siamo noi e il MAMCO, è in restauro fino al 2029, per cui noi siamo impegnati con una serie di progetti di collaborazione all'estero. E una volta ero a Roma, ho incontrato Francesco Stocchi, il direttore del Maxi, che conosco da 30 anni, e gli ho detto: senti, forse potremmo collaborare e fare un progetto insieme. Lui mi ha detto: ma che tipo di progetto potremmo fare? Io gli ho detto: guarda, io ho una mostra, io credo bellissima, sull'arte italiana, la mia prima idea curatoriale, l'unico progetto non ho mai fatto, lo potremmo fare insieme, quindi l'ho invitato a lavorare con me al Maxi, e lui ha adorato l'idea, e per cui siamo partiti e abbiamo cominciato a lavorare alla mostra, un lavoro lunghissimo perché 2 anni, io sono 30 anni che rifletto su questo progetto e sugli artisti, ma da 2 anni poi lavoriamo fattivamente alla mostra e per cui arriviamo oggi finalmente a inaugurarla il primo di aprile, il pesce di aprile. Ed è stata anche una bellissima collaborazione tra il Centro d'Arte Contemporanea di Ginevra e il Maxi. Sono venuti perfino qui a installare i miei tecnici da Ginevra. Oggi c'è il nostro responsabile stampa, c'è la mia coordinatrice. Insomma, è molto bello incontrarsi, è molto bello dialogare.
Un team ricco che sta aspettando, perché tra poco c'è il vernissage ufficiale di Tragicomica, questa chiave interpretativa dell'arte italiana e di un pezzo di cultura italiana. Sergio, non so se tu hai qualche altra curiosità prima di salutarci.
Mi sembra che le curiosità siano state tutte ben esaudite, diciamo così, quindi no, vi lascerei tranquillamente andare al vernissage, perché manca poco, se non sbaglio.
Sì, alle 6:30, e ne riparleremo anche a Voci Dipinte, Sergio.
Perfetto, allora grazie mille a Monica Bonetti e naturalmente al suo ospite Andrea Bellini, curatore di questa mostra di cui abbiamo parlato nei nostri consigli. Tu n'as jamais. Melissa Lavoe con questa Cinnamon, un album uscito quest'anno, il titolo è molto bello, At My Softest I Am Most Dangerous, tradotto quando sono proprio dolce dolce sono comunque molto molto pericolosa, traduzione così un po' libera ma il concetto è quello. Lei è una cantante haitiana molto molto interessante. Adesso siamo quasi in conclusione e come al solito noi adesso abbiamo lo spazio del commento che oggi è affidato alla collega Roberto Scarcella, il nostro collega della regione. Benvenuto Roberto. Mi senti?
Ciao, buonasera, buonasera a tutti. Ecco.
Allora, ci dicevamo, stasera parliamo un po' della partita, però non capisco tanto perché la partita ieri sera, tutto sommato, non è stata sto granché, uno 0-0 un po' scialbo. Sì, va bene.
Guarda, mi sa che stiamo parlando di un'altra partita.
Ah, non è Norvegia-Svizzera, è quella dopo.
È quella dopo, okay. Mi sa che è un po' più interessante.
Sì, mi sa, anche a me sembra, ma da dove vogliamo prenderla? Vediamo un po'.
Si può prendere in tanti modi, se la prendiamo dal campo abbiamo visto una masterclass di disastri da parte di Gattuso, okay, e dei suoi giocatori, e peggio di così non si poteva fare in campo, ma forse se guardiamo fuori dal campo si è fatto anche peggio in tutti questi anni.
Ecco, perché ricordiamolo, questo è il terzo mondiale consecutivo che l'Italia guarderà da casa, quindi credo un record per tutte le grandi nazioni che hanno vinto tra l'altro dei campionati del mondo, e quindi non stiamo parlando di un fulmine a ciel sereno, insomma. Cosa abbiamo visto di così interessante in queste ore, Roberto?
Ma abbiamo visto soprattutto un personaggio quasi letterario, comico, tragicomico come Gravina, il presidente della Federazione Gioco Calcio Italiana, che a fine partita ha sproloquiato dicendo che lui rimaneva dov'è, che Gattuso sarebbe rimasto dov'è, che tutto va bene e che chi lo contesta è brutto e cattivo e non ha capito quanto l'Italia stia andando bene, che c'è una grande coesione tra i giocatori, che il gruppo è pieno di eroi e che evidentemente insomma vive su un altro pianeta. Insomma,
posso dire che c'è un'altra cosa che mi ha colpito di questa conferenza stampa, e cioè il fatto che lui abbia sottolineato la differenza tra il suo sport, che è professionistico, e gli altri sport che invece sono dilettantistici. È stato sommerso praticamente, non dico di insulti, ma poco ci manca. Quindi proprio anche dal punto di vista della comunicazione c'è da lavorare, credo.
No, ma infatti è un disastro che parte da lontanissimo, anche dal precedente Tavecchio, non so se te lo ricordi.
Vagamente,
il
sì.
Presidente della prima eliminazione al mondiale, che fece un sacco di gaffe di ogni tipo. Ora c'è lui che appunto è riuscito a fare anche peggio di Gattuso, probabilmente che era quasi impossibile. Inoltre prendersela in questo momento con gli altri sport in Italia vuol dire, come ti dicevo prima, vivere fuori dal mondo. Cioè un'Italia in cui Sinner è uno dei due migliori tennisti al mondo, e ci sono quattro tennisti italiani nella top 20, ci sono Jasmine Paolini e Sara Errani che vincono, Kimi Antonelli che è in testa alla Formula 1, Bezzecchi in testa a MotoGP, record di medaglie alle Olimpiadi invernali, record di medaglie alle Olimpiadi estive, e tu te la vai a prendere con gli altri sport.
Ecco.
Un colpo di genio.
Abbastanza notevole, devo dire. Ci torneremo su questa cosa perché c'è una interessante annotazione. Ma adesso, allargando il discorso, qualcuno molto più ferrato di me, per carità, è anche molto più autorevole, In un certo senso fa il parallelo tra lo stato di salute della nazione e lo stato di salute della nazionale. Evidentemente non è proprio uno stato di salute eccezionale. Tu come la vedi?
Beh, ci sono esempi anche politici davanti al nostro naso tutti i giorni, ci sono degli indicatori economici che ci dicono che l'Italia è uno dei paesi più stagnanti dell'Unione Europea e ci sono varie similitudini, no, con la gestione, cioè facciamo un nome che viene sempre fuori in questi casi, cioè la comunicazione di Matteo Salvini è simile a quella di Gravina ieri, cioè se uno può pestare, come dire, per essere radiofonici del fango, lo pesta. E insomma, questo è un po' un segnale. Poi anche la gestione della Federcalcio è veramente molto simile a quella di tante altre realtà italiane, politiche, parapolitiche, che sono totalmente sovrapponibili. Pensiamo a Trenitalia, che è una roba che sembra veramente un terzino della nazionale che ha sbagliato strada. Ecco,
si potrebbe fare anche un'altra annotazione, credo anche qui sociologica, adesso non voglio allargarmi troppo, per carità, però ci sono delle nazioni più piccole, tipo la nostra, tipo la Svizzera, tipo la Bosnia, che ha battuto l'Italia, e che evidentemente, insomma, sono riuscite a fare più gioco di squadra, sono più un sistema solido. Come descriviamo questa discrepanza? Per anni era impossibile immaginare l'Italia non ai mondiali, adesso è diventata la normalità.
Beh, se pensiamo che in tutta la storia dei mondiali non si era qualificata solo una volta, fino al 2018, cioè nel 1958, e si qualificavano anche molte meno squadre, quindi era anche molto più difficile entrare. È chiaro che esempi virtuosi come la Svizzera, come la Bosnia, a suo modo, come tante altre nazionali, ha a che fare con il sistema calcio, con il sistema sport e anche con il sistema nazionale, cioè si creano dei circoli virtuosi, ma questo vale anche per nazioni più grandi. La Francia saltò due mondiali di fila, 90 e 94, e creò il Clairefontaine, che è dove, insomma, una specie di super centro della nazionale. La Germania, dopo i flop 94-98, ricreò tutto da capo e riuscì a far bene nel 2002, bene nel 2006, poi vinse anche il mondiale nel 2014. Qui non c'è nessuna programmazione ed è evidente, cioè si vive alla giornata, ma anche la Serie A è lo specchio. Mi ha fatto molto ridere che hanno contestato lo stadio dove si è giocato in Bosnia, e poi se guardavi le foto dello stadio sembrava lo stadio dell'Empoli, l'ha detto anche Dzeko, cioè, sembrava lo stadio di una squadra che gioca tra la Serie A e la Serie B, e quindi vai a contestare come si muovono gli altri con molte meno mezzi, con molti meno soldi, con molte meno persone, come dicevi anche tu, insomma la Svizzera ha un sesto degli abitanti dell'Italia, negli ultimi anni si sono proprio invertiti i ruoli, no?
Esatto. Ricordiamo che stiamo sempre parlando, per carità, di un gioco, non vogliamo nemmeno dare poi particolare importanza. Sappiamo benissimo anche quanto questa partita e la rivalità con l'Italia è sentita, soprattutto dalle nostre parti. Era impossibile non parlare di questo avvenimento, Roberto, perché credo che sia stato davvero il tema più dibattuto nei bar, negli uffici, dappertutto nella Svizzera italiana. Quando rivedremo l'Italia ai mondiali?
A questo punto non lo so, sperando per l'Italia che magari allarghino il mondiale a 64 squadre o facciano un modello inviti tipo NBA, non lo so, forse fra 4 anni ci sarà, perché ci sono, insomma, state anche un po' di, come dire, di concause, e insomma non può andare sempre male o bene a seconda di chi tifava a favore o contro l'Italia. È chiaro però che sembra un po' che l'Italia abbia fatto un patto col dio dello sport e abbia detto: guarda, ti lascio il calcio e dammi tutti gli altri sport, perché ormai si vince, l'Italia vince ovunque, ha fatto tutta una serie di, ha vinto perfino nel baseball, Quindi stiamo veramente parlando di una cosa quasi, lo dico per ridere ovviamente, ma sembra quasi un qualcosa di sovrannaturale, un
Sì,
patto con gli dèi.
è vero, anche se ricordo bene nel rugby una vittoria storica, credo, contro, oddio, non mi ricordo più se il Galles o
Contro la
l'Inghilterra, la
Francia, se non
Francia?
sbaglio, o contro l'Inghilterra, forse contro tutte e due addirittura.
Qui viene fuori tutta la nostra ignoranza, lo ammettiamo, insomma.
Guarda, in realtà sto scrivendo un articolo per la regione dove sto citando tutti questi esempi e stavo giusto andando a cercare questa cosa del rugby per aggiungerla, ma non c'ero ancora arrivato.
Va bene, allora questa l'aggiungiamo nella prossima nostra, insomma, chiacchierata in cappa e spalla. Roberto Scarcella, grazie mille per essere stato con noi. Sono sicuro che torneremo a parlare comunque di sport e di calcio, perché fra poco ci saranno i mondiali e tu terrai sicuramente un occhio su questo argomento, giusto?
Volentieri, assolutamente.
Benissimo, grazie mille Roberto.
Ti
Alla prossima.
ringrazio, buona serata, a presto.
E noi siamo arrivati alla fine con Roberto Scarcella, siamo arrivati alle 18:26, quindi abbiamo tempo di ascoltare ancora un pezzo. Sergio De Laurentiis, assieme a Davide Farsini e Mario Fabio in redazione, vi ringraziano per l'ascolto e vi augurano una buona continuazione.
My house in Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focus, EOU. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. My acres of a land I've achieved. It may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, I'd leave it all. Over you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. And give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. My many artifacts, the list goes on. If you just say the words, I'll up and run. Oh, to you, ooh, I'd leave it all. Oh, to you, ooh, ooh, I'd leave it all. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go. Family, they don't understand. They fear they'll lose so much if you take my hand. But for you, ooh, I'd lose it all. Oh, for you, ooh, I'd lose it all. Give me one good reason why I should never make a change. Make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. My house in Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beautiful Castillo. You, ooh, I'd leave it all. Ooh, for you, ooh, I'd leave it all.